Dopo la prima sezione, in cui viene mostrato il manicomio come un luogo in cui si cercava di curare la malattia, occorre, sul piano della ricerca e del rigore, documentare quelle espressioni creative nate dentro le mura dei manicomi. Non potevano quindi mancare in mostra due importanti esperienze del secolo scorso: la collezione dello psichiatra Hans Prinzhorn a Heidelberg e l'Art Brut di Dubuffet. Prima di iniziare questo percorso, lasciamo la parola a Vittorio Sgarbi, che a partire dalle esperienze di documentazione di Prinzhorn e Dubuffet offre una risposta alla classica domanda sull'esistenza di un confine riconoscibile tra l'opera d'arte assoluta e l'opera d'arte realizzata da un matto.
È difficile, il tema estetico è interessante perché sono opere d'arte o sono documenti? E in che momento il documento e l'opera d'arte perdono il loro confine? Come c'è un confine difficile fra normalità e follia, c'è un confine difficile fra opera d'arte assoluta e opera d'arte espressa da un folle. A un certo punto i confini cadono e tu vedi delle opere che non sai dire se sono di un matto, di uno ritenuto matto, fatte in un manicomio, o se di uno che le ha fatte fuori e aveva una sua follia che lo governava. Quando noi a un certo punto perderemo la sensazione di questo confine, avremo capito che l'arte e la follia sono la stessa cosa. Sarà un momento in cui dovremo pensare che la follia è l'elemento scatenante dell'impresa dell'artista e che un artista normale non esiste, quindi tutta l'arte è follia e molta follia non poteva che produrre arte.
Nonostante i regimi totalitari abbiano bollato come degenerata l'arte dei folli, molti artisti del Novecento sono attratti dall'espressione artistica che deriva dal disagio mentale. Basti pensare a Klee, Kandinsky e poi a Breton ed Ernst, o ancora basti citare Dubuffet e gli esponenti di quell'art brut che troveremo in mostra più avanti. Prinzhorn è stato tuttavia il primo, tra quelli che hanno riconosciuto al lavoro dei folli una dignità artistica, a stilare uno studio completo e scientifico su un campione di 5.000 pezzi. Il valore della sua indagine sul delicato confine tra arte e follia non sta solo nella sistematicità con cui ha collezionato e studiato, ma anche nell'aver superato quello sguardo che bollava la follia in termini paternalistici e moraleggianti. Prinzhorn è andato infatti oltre, proponendo un vero e proprio rinnovamento nei metodi di approccio al disagio mentale, ipotizzando, in altre parole, che la malattia psichica potesse essere curata o almeno affrontata, dando libero sfogo all'impulso creativo del malato. Scrive Prinzhorn:
«La schizofrenia è sicuramente uno dei modi possibili di essere uomini. Se capissimo la schizofrenia, capiremmo molto di più su come siamo fatti noi, uomini normali. Così come l'interpretazione freudiana dei sogni ha insegnato tanto di più su come sono gli uomini da svegli».
È così che dal 1919 al 1921, presso la clinica psichiatrica di Heidelberg, in Germania, Prinzhorn ha raccolto 5.000 lavori di circa 450 malati mentali, internati in ospedali svizzeri, tedeschi e austriaci, unendo allo sguardo dello psichiatra quello dello storico dell'arte. Prinzhorn era infatti una figura poliedrica, con interessi sia artistici che scientifici. Aveva studiato storia dell'arte, estetica, filosofia e solo in seguito ad una vicenda privata legata alla malattia psichica della sua compagna Herna Hoffmann, intraprese gli studi psichiatrici. Prinzhorn condivideva con il direttore della clinica Karl Willmans il progetto di raccogliere materiali che esprimessero i vissuti personali degli autori, abbracciando l'ottica comparativa con l'arte infantile, quella primitiva ed extraeuropea. Un progetto che si trovava all'epoca in piena sintonia con le sperimentazioni delle avanguardie, soprattutto con l'espressionismo tedesco, che aveva, ad esempio, introdotto nella sua poetica i valori plastici dell'arte negra. Prinzhorn era alla ricerca di un'arte autentica, non intrappolata nelle maglie della cultura e dell'educazione. Un'arte di cui scorgerà le origini in quelli che definisce i suoi maestri schizofrenici, elevando i canoni di quest'arte anonima a criteri di un nuovo paradigma estetico e interpretativo. Prinzhorn, oltre ad essere in sintonia con la ricerca di molti artisti d'avanguardia, con la sua pubblicazione del 1922, L'attività plastica nei malati di mente, si pose al centro del dibattito intellettuale, ma soprattutto politico, intorno al rapporto tra arte e follia. Di lì a poco sorsero le prime posizioni nazionalsocialiste, che sfoceranno poi nel nazismo, e la sua collezione divenne oggetto di una contesa che opponeva Prinzhorn a un gruppo di psichiatri le cui opinioni verranno abilmente fatte proprie dal nazismo e che attaccavano gli artisti del tempo giudicandoli malati, stabilendo così che l'arte moderna, al pari di quella degli artisti folli, non era altro che arte degenerata. Così rispondeva Prinzhorn a un attacco dello psichiatra hamburghese Weygandt.
L'asserzione «questo pittore dipinge come questo o quel matto, dunque è malato mentale» non è affatto più convincente né più significativa di quest'altra. Pechstein e Henkel realizzano sculture in legno simili a quelle dei negri del Camerun, dunque sono negri del Camerun. Chi è incline a questo ragionamento non può avere nessuna pretesa di essere preso sul serio.
Le cose, come sappiamo, andarono diversamente. Grebing e Bühler, due artisti che trovate qui in mostra, furono vittime del programma di eutanasia nazista. Alcune opere di Else Blankenhorn, le cui vicende personali e esperienze di degenza ospedaliera si intrecciarono a quelle di Kirchner e Vabi Warburg, furono esposte nell'ambito di Arte degenerata, la mostra inaugurata da Hitler a Monaco nel 1937. Le deformazioni dei volti e la perdita di uniformità e ordine dei ritratti di Müller suscitarono l'avversione di un regime che, anche attraverso l'arte, intendeva esaltare la forza e l'ordine della razza ariana. Nel 1923, dopo aver letto l'attività plastica nei malati di mente di Hans Prinzhorn, il pittore francese Jean Dubuffet iniziò a interessarsi alla produzione artistica di quanti non avessero una formazione accademica, prediligendo la spontaneità e l'immediatezza di quelle opere che in seguito entreranno a pieno diritto nella sua personale collezione di Art Brut. Il termine Art Brut compare per la prima volta nel 1945, coniato dallo stesso Dubuffet, per indicare la produzione artistica di quanti operavano al di fuori dei tradizionali schemi e canoni dell'arte. Lasciamo la parola a Giorgio Bedoni, psichiatra che da anni si occupa della relazione tra arte e follia.
L'art brut è un'arte grezza, è un'arte non grossolana, grezza, come dire, indenne da contaminazioni culturali. Dubuffet la concepiva brut nel senso dello champagne, anche era frizzante. Dubuffet era un commerciante di vini, quindi era grezza, nata nella strada, dall'uomo comune che diventa artista, però è anche, come dire, spumeggiante come lo champagne, è brut. Quello di Dubuffet, come di molte avanguardie, quando scoprono l'arte dei malati mentali, è una ricerca anche anti-accademica. Quando Jean Dubuffet fa la sua attività di ricerca negli ospedali psichiatrici europei dopo il 1945, lui va alla ricerca di questi materiali perché è una ricerca anche molto personale, cioè va al di là di una attività e collezionistica e formale, è molto esistenziale la ricerca che fa Dubuffet.
All'arte dei professionisti, preoccupati dalla concorrenza e dal riconoscimento sociale, Dubuffet preferiva dunque quella dei folli, dei malati mentali, dei pazienti psichiatrici, dei bambini, di quegli artisti loro malgrado, che creano senza intenzioni estetiche per dar corpo a una personale pulsione emotiva. Quello cui Dubuffet attribuiva valore era la spontaneità e la libera espressione di visioni ed emozioni. La vera arte, diceva, è dove nessuno se lo aspetta, è soprattutto visione. E la visione molte volte non ha nulla in comune con l'intelligenza, né con la logica delle idee. Oltre l'importanza della sua pratica teorica, oltre la legittimazione di una produzione che fino ad allora era relegata ai margini o all'ambito di interesse delle collezioni psichiatriche, il grande merito di Dubuffet è stato quello di aver raccolto questi lavori. La collezione, attraverso l'impegno pratico del pittore francese, ha accolto più di 5.000 opere, dando corpo all'interesse e alla sensibilità di molti artisti d'avanguardia, che tuttavia fino ad allora erano rimaste allo stadio di intuizioni entusiastiche ma un po' confuse. Qui in mostra trovate una selezione di opere provenienti dalla sua collezione di Art Brut, oggi conservata a Losanna, in Svizzera, proprio dove nel 1945 aveva iniziato la sua ricerca.
Alcune opere saranno così sorprendenti che uno si può chiedere soltanto perché non abbiano avuto il destino di diventare celebri come quelle di Van Gogh e come quelle di Ligabue. È il caso, per esempio, di quello che è ritenuto il più grande artista del Novecento e che è un matto nel senso più esplicito e forse anche irriguardoso della parola, che si chiama Wölfli. Nel caso di Wölfli siamo di fronte a un artista che è ritenuto un artista compiuto come Klee, ma i cui confini creativi sono tutti nell'ambito della follia riconosciuta. Ma siccome la follia non c'è più, Wölfli è un artista e non è un matto.
Adolf Wölfli, l'artista appena citato da Vittorio Sgarbi, era un manovale contadino tedesco che all'inizio del Novecento, mentre era internato per schizofrenia nell'ospedale psichiatrico di Berna, in Svizzera, si inventò una nuova identità dalla quale scaturirono disegni, dipinti, testi e composizioni musicali. La necessità di esprimersi, scoperta in manicomio, si riversava su qualsiasi cosa: riviste, giornali, fotografie, immagini rielaborate secondo un suo proprio sistema artistico, caratterizzato dalla ripetitività ossessiva di un singolo elemento e dalla sovrapposizione armonica di motivi e livelli distinti. Un'attenzione particolare va posta all'uso delle notazioni musicali, vere e proprie composizioni scritte da un uomo che non conosceva la musica. La mostra prosegue al settimo livello di Palazzo Squarcialupi, dove la visita guidata riprenderà con Antonio Ligabue e Carlo Zinelli, due artisti italiani, casi emblematici della relazione tra arte e follia.